c'è un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è che puoi allenare la squadra per tutte le settimane, lo svantaggio è che è una rosa non competitiva come quelli che comunque partecipano all'Europa. Continuo a sentire del vantaggio e dello svantaggio, non lo sento da nessuno.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
La squadra secondo me ha fatto benissimo anche dal punto di vista difensivo. Io credo che dal punto di vista prestativo della squadra ci mancano dei punti. La partita di Firenze per me è stata fondamentale, perché io preferisco perdere una gara con una grande prestazione che vincere con una brutta prestazione. Faccio i complimenti ai ragazzi, a tutti. Ci vuole un atteggiamento mentale importante e la squadra l'ha avuto secondo me.
Abbiamo 4-5 giovani da lavorare bene, c'è un'energia pazzesca, cioè li vedo proprio bene, sono belli, puri, mi piacciono molto, Pisili, Baldanzi, Sule, Conè, cioè gente giusta. Non è mai mancata voglia di vincere, anzi lo vedo ogni giorno e oggi hanno dimostrato di nuovo. Ragazzi, questi 10 giorni veramente niente da dire.
Parlare di cose che va bene, so anche che comunque c'è grande aspettativa nei miei confronti. Lasciamo i tifosi sognare, il sogno è anche bello, non bisogna toglierlo a nessuno. Io invece devo tenere i piedi ben per terra. Tante squadre sono davanti a noi, sento parlare gente che non ha un minimo di esperienza su chi vince scudetti. Io penso di avere quel minimo di esperienza per dire che abbiamo appena iniziato. Dobbiamo cercare di accelerare per riportare il Napoli dove deve competere, non come l'anno scorso che è arrivato decimo a 40 punti di distacco dall'Inter. Questo deve essere bello, chiaro. È un avviso naviganti a tutti.
Questi sono Baroni, Juric e ovviamente Antonio Conte. Parole molto interessanti da parte di tutti e tre. Intanto Sinner, per la cronaca, è in campo con l'Ecca, ha vinto il primo set 6-2 e nel secondo sono 2-1 senza break. Luna Rossa sta per iniziare per la gioia del mio amico Giorgio De Luca, che ormai non segue neanche più il Napoli, segue solo quella. Intanto ciao Pierluigi Pardo.
Ciao.
La settimana mi sembra che sia aperta con una splendida notizia, specie per Milan e Inter, ma per tutti noi, che è quella che abbiamo sentito in apertura del GR, cioè arrestati 19 capi ultra per infiltrazione e criminalità organizzata. Tutte cose, fatti, dinamiche, perfino nomi che si conoscono benissimo, e quindi questa la rubrico come splendida notizia. Insomma, così è.
Beh, insomma, è una tutto ciò che contribuisce a fare chiarezza. Poi ovviamente aspettiamo di far fare il corso alle inchieste, però ho letto gli stralci della conferenza stampa e quindi io sai che sono contro le generalizzazioni e sono contro i provvedimenti che vengono fatti nel mucchio, no?
Cioè, certo, ma
quando
certo,
viene chiuso uno stadio, viene impedita dei tifosi, viene criminalizzata un'intera curva, un'intera tifoseria. I comportamenti individuali, invece, sui comportamenti individuali nel calcio devono valere esattamente le stesse regole che valgono nel resto della vita. Quindi,
che le curve siano infiltrate e criminalità organizzata è una cosa arcinota, insomma, lo sappiamo perfettamente e ti ripeto, conosciamo dinamiche, fatti e persone. Massimo Mauro, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Come
Ciao.
Sta il ginocchio?
Bene, mi faccio il menisco venerdì.
Ah, attenzione, quanto starai lontano dai campi di padel e di golf?
Dai campi di calcio starò lontano. Bravo, hai capito. No, ma guarda, lasciamo stare, sono arrabbiato. Alla vecchiaia.
Aspetti, menisco, cioè.
Ma no.
Menisco è una cosa che, ragazzi, in 20 giorni torni in campo, cioè.
Sì.
Dobbiamo giocare, anche perché
se ti dico le gare di golf che perdo, guarda, cioè, non posso fare pubblicità, ma insomma,
no,
avevo tre gare molto importanti.
Ma devi fare la pubblicità. Senti,
allora, una è la Pro Am della Speranza per Candiolo, che è un ospedale meraviglioso, certo. Della signora Agnelli. Poi c'è la Cucinelli e la finale BMW. Quindi
No, ma
purtroppo
la
non posso
dov'è
giocare.
La Cucinelli?
Cucinelli e tutte e tre ai roveri sono, tutti e tre a Royal Park, okay, i roveri a Torino. Sì.
Senti, ma non so se sei, oltre al golf giocato segui anche quello, insomma, quello dei...
Sì,
dei
assolutamente sì.
Ma Manassero, Manassero, sì, cioè fantastico. Che era scomparso e adesso è tornato. Poi parlando di calcio, giuro, però Manassero
ha fatto
una
storia
incredibile.
Ha fatto un lavoro su se stesso straordinario, guarda, l'ho seguito negli ultimi due tornei dove è arrivato terzo e secondo, se non sbaglio. E, tra l'altro giocando in coppia con Rory, che insomma è uno dei migliori al mondo, e quindi non è facile fare gli ultimi giri insieme a un giocatore del genere, e, però Manassero, guarda, davvero è stato un fenomeno. Vincere 15 anni fa, adesso non mi ricordo, no? Quanti anni fa, poi ha avuto una crisi e adesso è tornato tra i big.
È una grandissima storia di sport, sì, perché era un ragazzino, ce l'avevamo dimenticati tutti quanti, e ha avuto grandi problemi e ha avuto la forza di tornare al vertice. Una storia di sport incredibile. Quanto al calcio invece, Pier, ieri benissimo la Lazio, malino la Roma che non meritava la vittoria ma l'ha portata a casa, abbiamo sentito prima Juric. Col pilota automatico un Napoli cui continuerei a fare molta attenzione, ieri sera l'hai commentato, Conte l'abbiamo sentito, e io credo che le potenzialità di questa squadra al momento siano ancora solo intuibili.
Sì, sì. Beh, innanzitutto la capolista solitaria, quindi questo è un dato che chiaramente dopo 6 giornate è provvisorio, però è già una notizia in un campionato che non ha ancora trovato un padrone, perché nessuna squadra è stata perfetta. Se noi facciamo un paragone con la classifica che c'era un anno fa, dopo 6 giornate troviamo una classifica molto più corta con le big che hanno perso dei punti in più rispetto a un anno fa. Il Napoli però impressiona per innanzitutto perché questi 13 punti li ha fatti nelle ultime 5 partite,
sì,
e quindi il passo falso l'ha fatto la prima giornata ed è cambiato tutto rispetto a quella prima uscita contro l'Hellas. E poi la sensazione di forza, di solidità è molto contiana, devo dire la verità. Poi lui chiaramente gioca giustamente, fa il suo mestiere, e lui è uno che non allena solo i giocatori ma allena l'ambiente, certo, allena i giornalisti, allena tutto, e quindi vuole mantenere un basso profilo nei limiti del possibile. Sa che il calendario potrebbe dargli una mano nelle prossime giornate, ma al tempo stesso sa che queste partite apparentemente facili possono essere trappole, per cui gioca a fare il pompiere degli entusiasmi. Sì, sì, ieri molto solida, Monza con un po' di problemini, però insomma
mi piace
la base.
No, adesso lo sconfessiamo, no, perché mi piace Conte che dice queste cose le dicono quelli che non sanno come si vincono gli scudetti. Allora lo chiedo a Massimo Mauro, che gli scudetti gli aventi sa come si vincono.
No, ma le bugie degli allenatori fanno parte del loro mestiere, fanno parte dei loro personaggi oramai, no? A fine partita devono difendere, non far montare la testa ai giocatori, perché effettivamente a Verona il Napoli fece una brutta partita sotto tutti i punti di vista, no? E lì Antonio si è preoccupato e poi ha cominciato a buttare acqua sul fuoco, perché onestamente se il Napoli gioca umile, a me piace tanto questo. No? Perché l'umiltà non può mai mancare anche in una grande squadra.
Sì,
se
sì.
gioca umile, sa difendere tutti insieme, sa attaccare tutti insieme, ha individualità importantissime e quindi ha la squadra per vincere lo scudetto. E poi non è detto che lo vinca, ovviamente, chiaro, però ha la squadra per farlo se queste qualità non vengono perse per strada. Come la Juve, guarda, sono simili.
Sì,
anche la Juve secondo me è simile al Napoli, perché si difende bene, molto bene,
bravo,
tant'è
esatto,
vero che non ha preso gol,
esatto,
e poi sa fare il contropiede, se ha spazio
Io sul Massimo, sulla Juve voglio girarti due considerazioni, una che riguarda la Juventus stessa e l'altra che riguarda l'ambiente. L'ho già detto ieri, no? L'ambiente in cui abbiamo visto la partita l'altro giorno, cioè io sabato ho fatto fatica a guardare la partita. Quando c'era il Covid, vabbè, dicevi, ma grazie a Dio giocano e quindi eri contento lo stesso. Adesso io vedere uno stadio a porte chiuse, ma non solo per i tifosi, anche per i telespettatori, per chi la guarda, eccetera, è una cosa aberrante e mi auguro che succeda il meno possibile. Stiamo parlando di altri fatti in questi giorni a Milano, però anche lì vale il sacro principio della responsabilità oggettiva, come dice mio amico Pardo, e io non vorrei mai più vedere porte chiuse. Questo è un punto. L'altro punto più calcistico, la Juventus fa un difensivismo 2.0, perché fa questo possesso palla molto basso. Nel basket si dice: in difesa difendi, in attacco ti riposi girando la palla. Ecco, la Juventus fa questo, infatti non subisce gol.
Ma non lo so, caro, secondo me anche qui c'è la grande intelligenza di Thiago Motta, perché ha capito che non è che può arrivare in una grande squadra e dominare con il gioco, e quindi ha trovato un gruppo dove può attingere a giocatori che noi non pensavamo mai che facessero i titolari alla Juventus. E questo è stato determinante per far capire a tutti che sono importanti ma non indispensabili. E guarda che se tu gestisci il gruppo con questa intelligenza ottieni di più dai calciatori, e la Juve sta ottenendo di più di quello che potremmo pensare visti i nomi in squadra, perché danno qualcosina in più, e questo è merito dell'allenatore. Poi non rinunciano mai ad andare senza palla per favorire il passaggio del compagno quando lo possono fare, quando no diventano noiosi come tutti quanti.
Sì, questo è tutto condivisibile, per Luigi.
Sì, no, secondo me è una cosa che hai detto è molto interessante, cioè è vero che la Juve si difende palleggiando, no? Nel senso che in queste sei giornate, al di là del fatto che comunque non subire gol è un record assoluto, quindi è una cosa che non può essere derubricata così a una contingenza, è una cosa oggettiva, e non c'è mai stato un momento forte pash, cioè il che da un lato è un segno di molto positivo per la Juve, dall'altro è un ulteriore tema, perché poi arriveranno magari anche delle situazioni in cui quella difesa verrà messa più sotto pressione. La Juve sarà molto brava, ed è molto brava secondo me nella gestione del pallone, quindi tiene palla un po' come faceva il Bologna.
Esatto, tu l'hai ricordato, non era... ieri non era una squadra che spaccava le partite e rubava.
Io lo ricordo sempre perché poi no, magari giustamente la gente c'ha anche altre cose da fare, non è che vede proprio tutte le partite, insomma il Bologna l'anno scorso è una squadra non spettacolare ma una squadra molto solida, che capiva, che aveva la percezione del momento in cui attaccare, il momento nel quale difendersi e addormentare le partite, e la Juve fa la stessa cosa, chiaramente con i mezzi tecnici che ha a disposizione. Mi pare che il punto debole sia ancora, e in qualche modo si è visto anche a Genova, la difficoltà nello sbloccare le partite contro le squadre che fanno il blocco basso, contro le squadre che si difendono dietro e che non ti danno profondità, e lì la Juve in queste sei partite ha ancora un margine di miglioramento, nel senso che tre volte ha fatto 0-0, perché non sempre riesce a trovare, e anche contro il Genoa il primo tempo non è che fosse stato brillante, poi c'è quell'episodio in avvio di secondo tempo che va a incanalare la partita, e la Juve a quel punto diventa bravissima nel chiuderla. Quindi per me i segnali sono molto incoraggianti, sono molto positivi. E la base di una squadra che non subisce non solo gol, ma praticamente non subisce tiri in porta. Insomma, di Gregorio e Perin fa una parata l'altro giorno negli ultimi minuti, ma insomma.
No, anche perché se la palla ce l'hai te è un po' difficile pigliare dei tiri in porta.
Appunto. Quindi secondo me è un segnale incoraggiante, positivo, di un percorso di crescita che la Juve sta facendo. Non è ancora una squadra perfetta, deve lavorare secondo me nella fluidità del gioco offensivo contro le squadre che si abbassano, e non perdere questa solidità.
No, poi a margini di crescita, ma anche giocatori che dobbiamo ancora vedere, no Massimo, Juventus, perché vabbè, Douglas Luiz è fin troppo facile da intuire, si tratta di capire che cosa può dare a questa squadra, e fino adesso onestamente qualche dubbio ti viene. Poi ci sono giocatori che, ad esempio Cop Miners al 100% lo voglio vedere in quella squadra lì, ad esempio Thuram, che a me piace molto, lo voglio vedere al 100% in quella squadra lì. Insomma, come per il Napoli, anche qui le potenzialità sono solo da intuire, no?
Sì, però io voglio vedere, per aggiungere qualcosa a quello che avete detto voi, io voglio vedere che una grande squadra sia capace di creare occasioni da gol quando le altre squadre si difendano basse. Questa è diciamo, la bravura che poi devono avere, e lì viene fuori la personalità e la capacità di dribblare da parte dei giocatori importanti, dai giocatori che guadagnano tanto, che sono bravi, che hanno il cambio di passo e che riescono a fare la superiorità numerica. Questo è quello che voglio vedere, è questa cosa qui, perché a fare il contropiede sono bravi tutti, a fare gol a difese schierate ne vedo pochissime di squadre, neanche più il Manchester di Guardiola, perché hanno capito che non devono lasciare le imbucate, li lasciano giocare sulla fascia e non prendi le bucate centrali, quindi bravo. È difficilissimo fare gol.
Infatti basta guardare la partita della Roma di ieri per capire questo discorso.
Bravo.
Io vedo il Venezia le bucate centrali a manetta proprio, Pier.
Il destino delle grandi squadre è di trovarsi molto spesso in questa situazione, perché se sei una grande squadra è abbastanza probabile che chi gioca contro di te, appunto, io ieri ho detto 32 volte su 38, ma insomma diciamo una trentina di volte su 38 in un campionato hai delle squadre che almeno in partenza partono basse, perché non vogliono darti punti di riferimento e non vogliono aiutare la tua fase offensiva. Io credo che da questo punto di vista la Juve debba ancora migliorare, ma credo anche che la base sia molto buona e che abbia gli strumenti tecnici per poter crescere da questo punto di vista, così come il Napoli ha sicuramente un potenziale, perché ad esempio Lukaku non è ancora in una condizione al 100%.
Neres mi sembra Conte, sempre una cosa importante in prospettiva, ad
sì,
esempio,
ma ieri entrava bene Neres, entrava bene pure Raspadori. Il Napoli, guarda, secondo me la piccola bugia di Antonio Conte quando lui fa quel ragionamento lì sulla parte negativa, la parte positiva, il Napoli ha una squadra che potrebbe tranquillamente fare le coppe. Questa è la verità. Poi che sia una squadra che è arrivata, come dice giustamente Conte, a 40 punti ed è arrivata da 10 l'anno scorso, è la base di partenza ed è giusto che lui usi questo argomento, perché è giusto fare la politica dei piccoli passi. Però insomma, anche attraverso le indicazioni giuste che ha dato Antonio Conte e la storia di Antonio Conte, questa squadra è cresciuta e già sta crescendo rispetto a un anno fa, quindi io non credo che sia una squadra così inferiore, forse addirittura non è inferiore, forse per certi versi potrebbe addirittura diventare più forte del Napoli dello scudetto. Ma il Napoli dello scudetto sappiamo bene che ha vissuto una stagione straordinaria con le altre che hanno faticato. Un altro elemento a favore di Antonio Conte e della sua analisi è che mi sembra che ci sia stata una crescita da parte di tutti, perché la Juve è sicuramente più ambiziosa rispetto a due anni fa, l'Inter ha fatto un percorso di crescita che l'ha portata e che secondo me la rende comunque di fatto la favorita del campionato, il Milan si è rafforzata, quindi voglio dire, la concorrenza non manca. Il Napoli sta crescendo molto bene, adesso ha un pezzettino di stagione interessante, perché con tutto il rispetto per il Como, che sta facendo benissimo e tutto è meno che una squadra debole in questo momento, e poi per Empoli vale lo stesso discorso, e Lecce, però è chiaro che nelle prossime tre partite insomma il Napoli può fare 9 punti, ma anche se ne fa 7 probabilmente rimane in terza della classifica, e quindi sai, puoi essere a un quarto della stagione, essere davanti comunque magari con un piccolo tesoretto può essere qualcosa
no chiaro, questo mese di ottobre
è una maratona,
ma certo, questo è in dubbio. Volevo chiedere un'ultima cosa, Massimo. Anzi, due cose le metto insieme. Le milanesi, l'Inter, vabbè, tutto bene, perché l'Inter io mi aspettavo la vittoria a Udine, ti dico la verità, l'Udinese mi piace, è una squadra che ha motore, però la storia di questa Inter ti dice che nei momenti in cui stecca, nei momenti in cui ha delle difficoltà, reagisce sempre ruggendo. Io non posso dimenticare ad esempio quella partita di Monza subito dopo la partita interna col Verona con i mille casini arbitrali eccetera, andò a Monza a giocare una partita a quel punto importante e si mangiò l'avversario. Lo stesso vale per quest'anno, no? Pareggi a Genova, ti mangi l'Atalanta la partita dopo, ecco, quindi ha avuto una grande reazione, quella me l'aspettavo, però quei due gol subiti, ancora quella difesa che dà qualche accenno di, non so se di usura, di così, di del fatto di essere magari non ancora in condizione, però i gol subiti mi fanno sempre suonare un campanello d'allarme. Quanto al Milan, ha cambiato il linguaggio del corpo, perché a me anche contro Lecce è piaciuto, dalla partita con Liverpool a quelle dopo è cambiata non tanto l'assetto, la formazione, quanto la disponibilità dei giocatori, mi sembra.
Guarda, allora, per quanto riguarda il Milan, secondo me Morata e Abraham hanno dato quello che manca a Theo e Leao dal punto di vista proprio del linguaggio del corpo, di come si fa il leader in campo, di che cosa serve per aiutare i compagni a giocare meglio, a dare qualcosina in più. Secondo me, se riescono Theo, perché obiettivamente sono i fenomeni della squadra, certo. Theo e Leao,
certo.
Se riescono a dare più peso alla prestazione generale,
sì.
Non so come dire, no? Un leader deve fare al di là delle cose tecniche, deve essere un riferimento per tutti. Se hai il linguaggio del corpo di Leao, questo riferimento non lo diventerai mai.
Sì.
Ora, Leao è così, Theo è così, Speriamo che Morata e Abraham sopperiscano a questo, no? Perché il Milan, in quanto a rosa e capacità tecniche, insomma, sì, è una squadra importante, molto, sì, molto importante. Sì. Invece l'Inter, per rivincere, devi dare di più. L'anno prima hai fatto un grandissimo campionato, hai vinto, hai stravinto, hai giocato bene, tutti ti aspettano. E quindi qualsiasi squadra incontra l'Inter dà qualcosa in più. E allora, per rivincere, tu devi essere capace di trovare dentro di te quelle motivazioni che ti fanno arrivare ancora prima, come, sì, come è successo quando hai vinto. Se non capita questo, e per esempio Acerbi mi sembra un po' in difficoltà, sì, se gioca male Acerbi in difesa all'Inter, l'Inter va nei casini.
Sì, sì,
Acerbi, no, no, è certo, troppo, sì, importante. Certo. E quindi secondo me sta capitando questo, che davanti ancora fanno bene, ma dietro hanno questa difficoltà a gestire la tensione per tutti i 95 minuti.
Tutto molto chiaro, grazie Massimo, grazie come,
grazie,
sempre,
un abbraccio forte. Ciao Massimo.
Tutto molto,
ciao,
bello. Mi sembra così, cioè, vedi come mette l'atteggiamento, mette l'accento Massimo sull'aspetto emotivo sia per il Milan che per l'Inter.
Sì, sì, però cioè, l'Inter doveva passare un esame non facile, perché poi l'Udinese l'ha fatto molto bene fin qui, secondo me l'ha fatto in maniera comunque brillante l'altro giorno. Poi è chiaro, sì, che nelle pieghe di quella partita si possono trovare, si trovano degli errori evidenti, ancora qualche segno di svagatezza che è un po' tipico di questo avvio di stagione, qualche errore difensivo di troppo, qualche intermittenza di troppo, qualche dubbio su alcuni giocatori che magari hanno un anno in più e quindi.
Ma secondo te è tecnico o di attenzione o emotivo? È una questione tecnica.
Secondo me è più di attenzione ed emotivo che tecnico, okay, perché la squadra insomma non si è indebolita. Poi Acerbi non è più un ragazzino, Mkhitaryan non è più un ragazzino, quindi è giusto come ipotesi di scuola anche ragionare sul, certo, fatto che abbiano un anno in più.
Certo.
Però insomma la squadra secondo me si è anche rafforzata, perché comunque ha aggiunto due mezzi titolari come Zielinski e Taremi a una interagliatura già piuttosto solida, quindi io non vedo grandi problemi. Secondo me è aumentata la concorrenza, perché il Napoli quest'anno non è il Napoli dell'anno scorso, perché la Juve ha fatto un mercato importante e non sarà la Juve dell'anno scorso in termini proprio di potenzialità, e anche il Milan ha continuato a fare dei passi avanti, quindi la concorrenza è superiore e questo è un campionato molto bello, aperto, contendibile. Però io penso sempre che l'Inter sia la squadra che in potenza ha qualcosina in più, però non ha più una voragine, non c'è più una voragine, sì, probabilmente c'è un leggero vantaggio e l'Inter non se la porta da casa, ecco.
No, ma magari Inzaghi dovrà anche ragionare su diverse rotazioni, no? Perché anche la storia dell'anno, un anno in più, hanno dato tanto i vari Acerbi, Mkhitaryan eccetera, quindi magari trovare qualche correttivo dal punto di vista delle rotazioni. Ma tanto in settimana ci sono le coppe e qualcosa capiremo, soprattutto sul Milan, perché il Milan ha una settimana in cui Leverkusen e Firenze, cioè, qualcosa ci diranno,
Sì, e io sono d'accordo con il lodo Capuano di ieri, che chi ha sentito la puntata lo sa, cioè che al di là ovviamente del fascino della partita di domani sera in Germania, poi se andiamo a vedere insomma, ancora non hanno tutti capito la nuova formula, ma è normale che sia così, della Champions League e delle coppe europee, soprattutto in Champions dove le partite sono 8, i margini di recupero ci sono. E quindi se anche il Milan dovesse, per dirti, avere 3 punti dopo 4 gare, cioè perdere con Leverkusen e con il Real Madrid, quindi ipotesi certamente non positiva,
non
e vincere, non sei fuori, hai 4 partite per poter, secondo me, abbastanza agevolmente qualificarti. Cioè, paradossalmente i 3 punti con la Fiorentina pesano di più, arrivo a dirti questo, può sembrare un paradosso, ma secondo me è così. Poi è chiaro che sarebbe meglio arrivare fra le prime 8, ma non è comunque facile arrivare fra le prime 8, quindi l'ipotesi di giocarti dopo che hai perso la prima partita con Liverpool alla fine del playoff e a quel punto arrivare fra il 9 e il 24esimo posto, sì, fa una differenza, ma fino a un certo punto.
No, certo. È
non ti cambia
così
tanto la vita, perché poi dipende chi peschi, sarà una classifica strettissima, dove quindi poi la tua avversaria, che sappiamo si va la nona contro ventiquattresima, decima contro ventitresima, eccetera, eccetera.
Certo.
E voglio dire, non puoi neanche fare tanti calcoli e tanti ragionamenti. È importante che il Milan vinca, come tutte le altre italiane, faccia quei 10, 12, 13 punti che servono per qualificarsi. E il calendario del Milan è molto squilibrato, nel senso che le partite più difficili sono quasi tutte sono tre delle prime 4. Per cui ti ripeto, cioè, per carità, la Parigi anche quali... dice meglio che pareggiare, pareggiare meglio che perdere domani sera, però paradossalmente non secondo me in questo momento pesa di più Firenze.
Firenze. Sono d'accordo che pesa di più Firenze, però insomma, dopo, dato che è iniziato diciamo una nuova vita, la partita di domani anche da questo punto di vista è importante, poi dipende anche come la vuoi vivere la Champions, cioè se la vuoi vivere da grande protagonista o se la vuoi vivere per restarci e divertirti. Ciao Pier, ci sentiamo domani. È arrivata Deborah Rosciani, do subito la palla per la borsa e poi torno approfondendo diversi temi di questa settimana e anche la cronaca, perché c'è Sinner, c'è Luna Rossa, eccetera.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Mi chiedo e vi chiedo se in questa pausa che intercorrerà tra la fine di questa regata, dove News Britannia vince con 12 secondi di vantaggio su una rossa Prada Pirelli Team, se si fa quello che Flavia l'altra sera opportunamente ha chiamato il regroup, cioè no, si fa un piccolo briefing di valutazione prima per cercare magari di evitare altri errori oppure per elaborare una strategia differente.
Al di là del briefing, dalla voce Guido Meda in diretta da Schiavi, abbiamo dato il risultato di questa quinta regata con Ineos che ha battuto Luna Rossa di 140 metri, per tradurla in spazio. Ora è un lunedì, non è sabato, ma è un lunedì molto Sport Week style, e quindi mio amico Pier Bergonzi non può sottrarsi. Buongiorno Pier.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
No, Luna Rossa in diretta, ha perso questa regata, ma sta cominciando a scaldare il cuore di molti italiani. Guarda, ti dico che c'è il mio amico Giorgio De Luca, che ha collaborato con me a questo programma per molto tempo, che è napoletano, sfegatato tifoso del Napoli, va lì e gli parli di Napoli oggi, dice: ma che mi frega, solo inizio del campionato, adesso guardo Luna Rossa, mi interessa solo Luna Rossa. Sta cominciando onestamente a rubare l'occhio e il cuore di molti, come da grandi tradizioni, insomma, da azzurro in poi.
Sì, non mi sono perso una regata nemmeno io, mi sono visto tutta anche questa. Finita allo sprint, ma del resto era finita così anche la seconda di ieri allo sprint.
Sì.
Peccato davvero che non si sia disputata la prima delle regate di ieri, perché con queste condizioni di vento, mi pare, quando vanno intorno ai 50 nodi, quindi quasi a 100 all'ora, e le due barche vanno praticamente alle pari, vedi che vince chi parte prima. Sì, oggi noi abbiamo avuto un problema in partenza, cioè è andata giù appena abbiamo dato un bacetto al mare e lì abbiamo perso l'attimo.
Vedi che c'è quel noi che ci raggruppa un po' a tutti. No, ma poi mi spiegano i miei amici che ci capiscono che Luna Rossa è una barca molto quella che si adatta meglio alle diverse condizioni di vento, cioè con vento forte va bene, con vento leggero va discretamente, quindi la versatilità di questa barca ci rincuora. Adesso vediamo, è solo l'inizio, è chiaro che è una sfida lunga come la corona di un rosario, perché al meglio delle 13 bisogna vincerne 7, quindi lunghetta, Piero.
Sai, sì, tutto sommato si parla di barche a vela, quindi le barche a vela hanno bisogno di una cosa, del vento. E quando non c'è vento, non so se hai seguito che tu l'unica regata che è stata annullata, non è stato segnato il punto, ma è stata di una tristezza assoluta, perché poi queste barche che volano, quando invece cadono in acqua, sembrano dei pulcini bagnati, delle anatre zoppe.
Bravo, esatto. Beh, d'altra parte siamo abituati a fare notte con il Moro di Venezia, eccetera, ti ricordi tutti lì a prendere il sole, che non c'era vento. Vabbè, senti, Sinner invece sta giocando ora, ha vinto primo set 6-2, 5 pari senza break nel secondo set, l'esca l'avversario, eccetera, però gli avversari in questo momento sembrano altri. Sentiamo questo audio.
Sono abbastanza sorpreso, non è semplice, pensavo fosse finito, però ancora non lo è. Non posso controllare tutto, no? Cerco almeno di concentrarmi il più possibile al tennis. Abbiamo fatto già 3 hearing, no? Tutti e 3 sono usciti che ero innocente. Certe cose non cambiano mai. Sono abbastanza convinto che sarà anche questa volta, no? Che sono innocente, che credo questo è ovvio. Però adesso vediamo cosa esce col CAS, che è proprio l'ultimo hearing, e poi vediamo.
Pier Vergonzi, lo sapete tutti, è uno dei più grandi narratori di ciclismo e di problemi relativi al ciclismo che ci siano qui, no? Dalle nostre parti. Ecco, questa vicenda a me mette una nervoso che tu non hai idea, Pier, perché è una vicenda che puzza di politica, di lotta di potere, di inquisizione, non di di pulizia. Dovrebbe essere l'occasione per cambiare le cose, perché dicevo ieri, se hai fatto delle vaccate con il numero 300 al mondo, non è che devi reiterarla perché tutti devono essere uguali. Bisogna eliminare le storture. Questa potrebbe essere l'occasione. Per il resto mi sembra una vicenda di una tristezza infinita.
Ma guarda, tu sai, perché hai vissuto con me, come me, le vicende legate al doping nel ciclismo di fino agli anni 90, di prima anni 2000, e tu sai quanto siamo stati noi, sì, della Gazzetta,
sì,
io anche, integerrimi e rigidissimi, certo, su tutto, certo, ciò che riguarda il doping, perché è giusto esserlo, no? Cioè, non bisogna prendere mai niente sotto gambe. Ma in questo caso io ho preso una posizione addirittura tranchant sulla Gazzetta, sì, con un commento che è uscito
ieri,
che dice in sostanza che secondo me dobbiamo fare una grande profonda riflessione sul sistema dell'antidoping, perché in questo caso tutti, ma dico tutti gli scienziati possibili, sono convinti, sono sicuri che non sia trattato di assunzione diretta ma di inquinamento indiretto, e tutti, ma dico tutti gli scienziati possibili, dicono che questo tipo di sostanza in quantità infinitesimale in nessun modo poteva condizionare o agevolare le prestazioni. Allora, per me questo non è doping, l'errore è a monte, sì. Questo caso non doveva nemmeno essere classificato come positività, ma quello che tu ti ricorderai, un tempo era considerato un non negativo,
sì,
quando,
certo,
c'era il doping a restrizione d'uso o con una limitazione, uno risultava positivo, poi andavano a vedere il testosterone, caffeina o altre cose, quando erano al di sotto di una certa quota era considerato un non negativo e quindi nemmeno annunciata la positività. Per me questo è il caso classico in cui era abbastanza facile, doveva essere facile riconoscere che si trattava di inquinamento esterno, e quindi non doveva nemmeno uscire la positività, perché comunque, sì, questo ragazzo, questo povero ragazzo, si porta dietro una croce, il primo,
certo,
Kyrgios qualsiasi può, certo, permettersi di, certo, speculare e in qualche modo macchiare la carriera di un atleta che non merita tutto questo.
Certo, e la posizione, no, della Vada come la valuti? Perché
allora,
dopo il caso dei nuotatori cinesi, insomma, ne sono successi,
esatto,
loro hanno abbastanza la coscienza, esatto, sporca, no? Forse vogliono rifarci la verginità. Io
ma
questo clima da Santa Inquisizione non lo tollero, posso dire.
Sì, hai ragione, magari sporca no, ma certamente tanta pressione. Cioè, il caso dei nuotatori è stato un caso clamoroso. Il fatto di non aver fatto appello di fronte alla soluzione di quei nuotatori è una di quelle macchie clamorose sulla testa della Vada, e probabilmente la Vada aveva talmente tante pressioni, perché poi questo appunto non è il caso del 280esimo al mondo, anzi del 3000esimo al,
sì,
mondo, è il numero uno al mondo, quindi la visibilità è tale. Ma la Nado Italia, che è altrettanto integerrima, altrettanto seria, viste tutte le carte, viste le 50 pagine, considerate tutte le riflessioni fatte dallo staff di Sinner, ha capito che non c'era da far ricorso, che era assolutamente inutile, che era più che accettabile,
certo,
la spiegazione,
certo,
che era stata,
certo,
data, e non ha fatto ricorso.
Certo.
La Vada, che non sapeva in un primo momento che cosa fare, ha chiesto un ulteriore approfondimento di indagine, uh-huh, e poco prima delle cose ha fatto ricorso. Ora, io spero che il TAS ristabilisca definitivamente, essendo poi inappellabile sul piano sportivo, l'innocenza di Sinner. C'è stata negligenza? Forse sì, e qualcosa è scappato, è vero. C'è stato però un massaggiatore che ha dichiarato quello che è successo, quello che ha dato il clostebol al massaggiatore, che ha confermato. I due, purtroppo per loro, sono stati licenziati e sono fuori dallo staff di Sinner. Io penso che Sinner ha perso i premi, ha perso i punti, ha perso in qualche modo un po'
di virginità,
di immagine, sì. io penso che da un certo punto di vista sia più che sufficiente. Ma per quello che riteniamo inaccettabile il ricorso del
adesso del siamo qui appesi alla composizione dei giudici che decideranno questo appello, perché può essere che ci sia giudice che va bene, un giudice da una parte, un giudice dell'altra, l'altro terzo, e siamo appesi a queste cose per uno che è protagonista suo malgrado di questa vicenda. Che poi io sono ancora più integralista, perché dico che la volontà nell'assunzione di qualcosa dovrebbe contare. Dico che la possibilità che quello che hai assunto incida sulla prestazione sportiva non dovrebbe essere rilevante, come molto spesso è. Cioè, se l'hai fatto apposta e ti ha aiutato, viva Dio, veniamo da anni terribili per il ciclismo, allora siamo i più assolutisti degli assoluti, altrimenti ragazzi sono cose che non possono non avere rilevanza. Ci fermiamo per il traffico, poi ovviamente Pier Bergonzi dovrà dirmi la sua su quel fenomeno che abbiamo visto ieri in maglia verde.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Giusto che concludesse così il Swan, era giusto che conquistasse la maglia iridata, perché il numero uno del ciclismo la porterà per i prossimi 365 giorni. Sta arrivando in gloria sul traguardo di Zurigo Tadej Pogačar, ciuffettino, chiamatelo Pogarcobaleno!
Allora, c'è un ascoltatore che mi manda una mail, non c'entra niente con questo argomento, si chiama Andrea Dadone, così lo dico, che parla di omertà e di vergogna nei nostri confronti, perché non abbiamo parlato per tutta l'ora di una questione di cronaca giudiziaria con la quale peraltro ho aperto il programma, dicendo che è un grande giorno per l'Inter e per il Milan, perché che le curve siano infiltrate dalla criminalità organizzata, che si facciano certe attività, che ci siano certi personaggi di cui si sanno facce, nomi e cognomi, è un fatto noto, e lo diciamo tutte le volte, e quindi semplicemente se scattano delle manette nei confronti di persone che si conoscono nell'ambiente, che fanno quello che fanno, è semplicemente un grande giorno per il Milan e per l'Inter. Poi per gli approfondimenti passare altrove, perché qua parliamo di sport, almeno ci proviamo. Pier, nessuno meglio di te può dirmi, può dire quello che vuoi naturalmente, ma nessuno meglio di te può dirmi se siamo di fronte a un atleta epocale, che è quello che ha vinto ieri.
Lo è di sicuro, e io sono innamorato di Pogačar, perché oltre al talento sfacciato ci mette qualcosa di più, ci mette proprio il piacere, la felicità di correre. Il suo è un ciclismo felice ed è un ciclismo sorprendente, no? Che cosa c'è di più bello nello sport della sorpresa, della meraviglia? E stiamo parlando, cioè, da anni noi lo chiamiamo il nuovo Cannibale, timidamente cominciavamo a dire il nuovo Merz, facendo i debiti confronti in miniatura. Adesso ormai si può dire tranquillamente, ma lo ha detto lui stesso Merz ieri nell'intervista che abbiamo oggi, che ha fatto Alessandro Giardini per noi sulla Gazzetta, dice quando è partito ha detto: ma questo è pazzo, ha fatto una cosa che nemmeno io avevo fatto in carriera, oggi avrebbe battuto anche me. E sai, un ragazzo che a 26 anni ha già vinto 3 Tour de France, il Giro d'Italia, è campione del mondo, ha vinto classiche monumento come il Fiandre, 2 volte la Liegi, 3 volte il Giro di Lombardia, è stato protagonista alla Sanremo, può vincere appunto, qualsiasi...
metterei il circoletto rosso sulla prossima Sanremo, occhio perché l'ha già detto.
Esatto, può vincere qualsiasi corsa dell'anno, chi nella storia? Solo Merckx.
Sì.
E a 26 anni ha una progressione che può consentirgli di arrivare a quel livello anche come quantità di vittorie, ma la sua cifra stilistica è un'altra, è la capacità di non guardare in faccia a nessuno e quando gli girano i 3 secondi partire e andare,
no, che gli altri lo sanno,
ridimensionando avversari pazzeschi, no, perché dietro lui aveva
Van der Poel e Van der Poel e tutti questi qui ce l'aveva lì, loro lo sanno che lui lo fa e però loro e rimangono lì, no?
Aveva anche una maglia piuttosto riconoscibile, no? Un verde acceso. Bene, Dietro c'erano gli ultimi due campioni del mondo. Van der Poel ha vinto l'anno scorso, Van der Poel due anni fa. Van der Poel, by the way, è campione olimpico su strade a cronometro, campione del mondo a cronometro, quindi due marziani del ciclismo. Ne sono usciti ridimensionati, perché quando questo è partito, l'avrei visto in progressione, Simmons e il povero Bagioli hanno anche provato a seguirlo, ma non riuscivano a tenere le ruote.
No, grazie, non è roba per me. Ma no. ti voglio chiedere invece una roba più sottile. In passato spesso abbiamo visto che i cannibali hanno dato fastidio.
Ecco, lui però è uno di quelli che è simpatico a tutti, anche in gruppo, perché ha una gentilezza d'animo e poi ha sto faccino da adolescente, no? Cioè lui ha un fisico e un faccino da adolescente. Quando, se tu lo vedi giù dalla bici con un paio di jeans e una maglietta, ti sembra un ragazzino di quelli che va alle corse degli allievi, degli juniores, no? E poi corre divertendosi, no? Scherzando davvero tu per tutto il giorno. Se tu lo vedi, lui non ti dà mai neanche l'idea di essere sofferente, sempre con un sorriso.
Vero.
Io è stato pazzesco, perché per 3 ore c'è stato un inseguimento e aveva il gruppo alle spalle con tutto il Belgio, un po' degli olandesi che tiravano come dei pazzi. Lui stava tra 40 secondi, un minuto, un minuto e mezzo, e quando voleva apriva il gas, ti dava l'idea di quelle macchine, di quelle moto che cercano di non consumare troppo le gomme per arrivare all'ultimo giro. Ancora in fondo.
Senti Pier, ho ancora 30 secondi, ma li voglio una tua idea su... Ieri è iniziato anche il campionato di basket, sport che nel cuore ci sta. Mi sembra che ci sia una bella aria di crescita intorno a questo nuovo campionato.
Sì, perché noi diamo per scontato che sia sempre l'eterna sfida, l'eterna in senso recente, Milano-Bologna. Ma non è così, perché hai visto che Bologna ha fatto fatica con Trapani, che può essere una grande realtà, e Milano ha perso con Trieste. E ci sono squadre, certo, la profondità della rosa di Milano e di Bologna è nettamente superiore a quella di più o meno tutte le altre, però sai, il campionato italiano è lungo, non è così scontato.
No, ma assolutamente no, ma poi questo è un discorso che va, ne parlavo ieri con Umberto Gandini, va generalizzato a tutti i paesi europei, perché tutte le squadre che fanno l'Eurolega sono corazzate nei rispettivi stagni, e questo è un fatto. Però se vai indietro con la memoria, anche negli anni 80, negli anni 90, non è che c'erano dei dualismi, c'erano magari 3 squadre che potevano vincere lo scudetto, ma non è che fosse tutta questa gran festa dell'equilibrio. Discorso interessante, grazie Pier. Grazie davvero.
A te, un abbraccio. Ci sentiamo.
Un abbraccio, Pier Bergonzi.
Grazie.
Ciao. Claudia Schettone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, tutti convocati domani alle 14.